accoglie la sua presenza tutti i giorni, veramente parla ai nostri cuori, ci ama, ci benedice, tutti i momenti, tutti i giorni della nostra vita. Apriamo le nostre Bibbie nel Salmo 139. Salmo 139. Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. Anzi, la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quanto grande è l'intero loro numero! Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Certamente tu ucciderai l'empio, o Dio! Perciò, voi uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua. E guidami per la via eterna. Amen. È un salmo meraviglioso, è un salmo talmente meraviglioso che non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo salmo, è talmente ricco e io ne sono rimasto, mentre lo meditavo, sconcertato per la bellezza, per come si sviluppa proprio questo salmo, perché è imperscrutabile, è talmente grande nella, per come è messo giù proprio, è meraviglioso proprio. E per grazia il Signore ho potuto proprio leggere questo salmo e mi ha proprio umiliato, mi ha messo davanti con la faccia a terra, perché attraverso questo salmo ho potuto indagare e approfondire il mio peccato, perché non si parla di peccato in questo, perlomeno si parla di peccato in certi momenti, ma viene posta proprio l'accento sulla grandezza e la magnificenza del Signore. È un salmo diviso in quattro parti. Ogni parte è composta da sei versetti. Nella prima parte, dal versetto 1 al versetto 6, viene posto l'accento sull'onniscienza del Signore. Nel secondo gruppo di 6 versetti, dal 7 al 12 compreso, viene posto l'accento sull'onnipresenza del Signore. Il terzo gruppo di 6 versetti viene posto l'accento sull'onnipotenza, quindi dal versetto 13 al versetto 17, versetto 18 compreso. L'ultimo gruppo di versetti, dal 19 al 24, c'è un cambio e Davide analizza la sua situazione, analizza se stesso e chiede negli ultimi due versetti al Signore di conoscere il suo cuore, di investigarlo, di provarlo e di conoscere i suoi pensieri, alla luce dei primi tre gruppi di versetti. E proprio in questo salmo sono proprio descritti gli attributi di Dio, la sua onniscienza, la sua onnipresenza, la sua onnipotenza. L'Eterno è onnisciente, è onnipresente, è onnipotente. L'Eterno è santo, l'Eterno è amore, l'Eterno investiga e vede ogni cosa, l'Eterno è l'inizio e la fine di ogni cosa, l'Eterno è colui che è, che era e che sarà, e ogni cosa è fatta per Lui, in Lui e in vista di Lui. Amen. E riflettevo proprio come questo Salmo è talmente bello, perché pensiamo alla Genesi, proprio mi ha fatto pensare alla Genesi. Genesi capitolo 1, versetti 3 e 4, vediamo proprio la potenza del Signore. Il Signore ha una tale potenza che chiama all'esistenza le cose. E questo mi ha fatto riflettere in modo particolare. Il Signore chiama all'esistenza le cose. Riflettavamo alcuni giovedì fa sul sole. Quanto è grande il sole. Qualcuno di noi può osservare il sole? Lo possiamo guardare senza rimanerne accecati, abbagliati? Il Signore disse, sia la luce. E il sole è comparso. Un'enorme, gigantesca sfera infuocata, imperscrutabile, non possiamo guardarla, noi non siamo in grado di guardarla. Siamo forse noi in grado di conoscere come il Signore ha creato il sole? Siamo forse noi in grado di conoscerlo? Non possiamo, non siamo in grado, non possiamo, è al di là della nostra portata. Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio disse la sua parola. Possiamo forse noi comprendere? Dio disse la luce fu, sia la luce, e la luce fu. L'Eterno, il Dio è eterno, non c'è un passato, un presente, un futuro per Lui. Possiamo forse comprendere il fatto che non ci sia un passato, un presente, un futuro? La nostra vita è basata in un ordine di spazio-tempo. Occupiamo uno spazio, il nostro corpo occupa uno spazio e misuriamo tutto in un'ottica temporale, ciò che era, che è e che sarà. Possiamo forse noi comprendere l'eternità? Non possiamo. Dio chiama la luce giorno, Dio chiama le tenebre notte. Questo lo vediamo nella Genesi. Per l'uomo questo è incomprensibile. Tanto è vero che ci ricordava il fratello alcune domeniche fa che l'uomo tenta in ogni modo di negare la Genesi. La Genesi è un libro meraviglioso. Io prima di leggerlo per intero posso veramente dire di non comprenderlo, ma e ancora oggi, ma come si può comprendere quel capitolo 1 della Genesi? Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio parla, ed ecco che compare la luce. Potremmo constatare e stare davanti a questa verità meravigliosa per ore, perché non riusciamo a comprendere la sua magnificenza. E il salmista, giustamente, Davide, questo salmo porta il titolo Onnipresenza, Onniscienza di Dio, non può fare altro che rimanere in silenzio e dichiarare la grandezza e la magnificenza di Dio, la sua grandezza. Egli può già vedere ciò che era, che è e che ha da venire. Egli vede tutto. Il Signore è colui che è. E sarà sempre quello che è. Non sarà mai meno dell'onnipotente creatore del cielo e della terra. Non può esserlo. Lui è al di sopra dei cieli. Lo meditavamo alcuni giovedì fa sul Salmo 8. Lui è onnipotente, Lui è onnipresente, Lui è onnisciente. In questo Salmo ho segnato alcuni punti, ho segnato tre punti per ogni gruppo dei primi tre, poi il quarto gruppo è un discorso particolare, ma i primi tre gruppi in particolare, dice nel primo gruppo l'onniscienza, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu conosci a fondo tutte le mie vie, prima ancora che la tua parola sia sulla mia bocca, tu la conosci appieno. Prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu la conosci appieno. Ma chi può comprendere questo? È qualcosa di incomprensibile alla mente umana. lo si può comprendere solo per lo spirito. Secondo gruppo, onnipresenza. Dove potrai andare lontano dal tuo spirito? Se salgo in cielo, tu sei là. Se scendo nel soggiorno dei morti, tu sei là e ovunque. Le tenebre non possono nasconderti nulla. Mentre riflettevo questi punti legati all'onnipresenza, mi vengono sempre in mente i primi due capitoli del libro di Giobbe. Sono due capitoli che lasciano senza parole, perché alla presenza del Signore si presenta anche il maligno, è lì. E il Signore parla con lui, dialoga con lui. Questo è un qualcosa di incomprensibile per noi. Le tenebre non possono nasconderti nulla. Terzo gruppo, onnipotenza. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. Nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Se volessi contare i tuoi pensieri, sarebbero più numerosi della sabbia. Oh, fratelli, è meraviglioso. Il Signore è meraviglioso, il Creatore del cielo e della terra, l'Onnisciente, l'Onnipresente, l'Onnipotente, che è per noi, è per noi. Cosa possiamo dire se non prostrare il nostro volto a terra e chiedere proprio al Signore che ci riempia di Lui, perché ne abbiamo bisogno, perché questo va in chiaro contrasto con la nostra finitezza. Il Signore, il salmista, proprio pone l'accento su questi punti proprio perché noi possiamo analizzare l'intero essere nostro alla luce di ciò, perché c'è una distanza abissale. Noi non possiamo comprendere la potenza, la presenza, la grandezza, la magnificenza del Signore. Possiamo solo alzare gli occhi in cielo e rimanere in silenzio, muti, e guardare. E pensiamo, analizziamo i primi sei versetti, l'onniscienza. La conoscenza dell'Eterno per l'uomo è la sola vera fonte di scienza. Lo abbiamo visto nelle varie riunioni del martedì, stiamo leggendo il libro dei Proverbi e chiaramente in più riprese, in tutti i capitoli, vediamo proprio come la conoscenza è il Signore. E riflettevo su un punto, noi potremmo studiare, no? L'uomo oggi studia e scrive tutto, no? Noi potremmo studiare per esempio il processo della fotosintesi, no? Il processo con cui, tramite un processo chimico, tramite cui le piante crescono. Lo potremmo studiare in tutti i suoi dettagli, ma conosceremmo noi forse la fotosintesi studiandola su un libro con tutti i dettagli specifici di come avviene questo processo chimico? È conoscenza quella? No, no. Perché questo avviene attraverso lo Spirito. È lo Spirito di Dio che permette alle piante di crescere. E l'analisi, la conoscenza umana di questo, ho preso questo processo per esempio perché è un processo meraviglioso, ma l'analisi di questo processo chimico, così come l'uomo lo conosce, è un inganno, non è conoscenza. È un inganno, perché non c'è Dio analizzandolo chimicamente per come l'uomo lo ha studiato, lo analizza. La conoscenza è Gesù, è il suo Spirito che chiama crescita le piante, è il suo Spirito. La conoscenza umana non è conoscenza, è un fatto. La fotosintesi è un fatto, questo è vero, ma non è la verità. La verità è Gesù. La verità è Gesù, e questo in tutte le cose. Noi cresciamo, passano gli anni, abbiamo i nostri fanciulli, li vediamo crescere di giorno in giorno, e questo è un fatto. Assumiamo cibo e cresciamo. Ma potremmo noi crescere se non ci fosse lo Spirito di Dio? Perciò la conoscenza umana è un inganno, è un fatto, ma diventa un inganno nel momento in cui non analizziamo la conoscenza alla luce dello Spirito, alla luce della verità di Dio, perché è lo Spirito che aleggia su ogni cosa. Prima che l'uomo fosse, il Dio c'era. Il Dio è colui che è, che era e che sarà. E in Isaia capitolo 40, versetto 28, è scritto, lo leggo solo io, non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. La sua intelligenza è imperscrutabile. Non possiamo comprenderla. Possiamo scrivere, riempire. L'uomo ha scritto centinaia e migliaia di libri per cercare di spiegare il perché delle cose. Ma quelli sono solo fatti, non sono la verità. La verità è Gesù. La verità è Gesù. E non dobbiamo riempire la nostra mente di fatti, dobbiamo riempire la nostra mente di verità. Perché i fatti diventano un inganno, una bugia senza la verità. Il maligno, per ingannare Adamo ed Eva, ha utilizzato delle mezze verità, ingannando, sfruttando degli inganni, delle mezze verità, per proclamare menzogne, bugie. E dobbiamo vedere tutto alla luce della verità. La verità è Gesù. In Atti al capitolo 15, versetto 18 è scritto: a Dio sono note dall'eternità tutte le opere sue. Atti 15, 18, lo leggo soltanto io: a Dio sono note dall'eternità tutte le opere sue. E noi non possiamo comprenderle, non siamo in grado, non possiamo, noi siamo... E per questo il salmista descrive proprio l'onniscienza, l'onnipresenza e l'onnipotenza in questi tre punti, così meraviglioso, con un susseguirsi, con un crescendo di così tale magnificenza, proprio perché questo è l'Eterno, è il Signore, e a Lui sono note tutte le opere sue. Questo deve essere molto chiaro, l'opera è sua. Le piante crescono, l'essere umano cresce, e questa è un'opera sua. Noi non possiamo fare nulla. In Colossesi al capitolo 2, versetti da 1 a 3, è scritto: in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Colossesi capitolo 2, versetti 1 a 3. In Cristo, ne ho preso solo un estratto, leggiamolo perché ne ho scritto solo un estratto negli appunti. Colossesi 2, Colossesi 2, versetti 1 a 3. Voglio infatti che sappiate quanto sia grande il combattimento che sostengo per voi e per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Lui è colui che è, che era e che sarà, e ha sotto controllo ogni cosa. Come dicevamo prima, in Atti è scritto, in Atti 15, 18 è scritto: a Lui sono note dall'eternità tutte le opere sue. A me veniva in mente in questo momento l'apostolo Pietro, quando dice: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. L'apostolo Pietro davanti a Gesù non poteva fare altro che riconoscere che le sue parole erano parole di vita eterna, che la sua conoscenza era una conoscenza eterna. E considerare questo, fratelli, mi ha veramente... Sono un paio di settimane che leggo questo salmo, l'ho riletto in più momenti proprio, e mi ha proprio fatto vedere come è importante, in confessione di peccato, quando siamo davanti al Signore, è importante considerare questo, è fondamentale considerare la sua onniscienza, la sua onnipresenza, la sua onnipotenza, perché questo rende la nostra confessione aperta davanti al Signore, perché non possiamo fare altro che riconoscere la nostra distanza davanti al Signore. E questo ci pone in uno stato, in una posizione di umiltà. L'umiltà è proprio questo, proprio riconoscere la sua onnipotenza, la sua onnipresenza. E proprio ho riconosciuto una particolare gioia, una particolare ricchezza proprio in confessione, in comunione col Signore, proprio di andare davanti a Lui, ponendo prima della mia confessione proprio questa meditazione su questi aspetti, su ciò che Lui è, considerare la sua persona. E proprio voglio testimoniarvi proprio questo aspetto: andiamo alla sua presenza e prima di confessare riconosciamo chi Lui è, perché è fondamentale confessare, andare alla sua presenza e anteporre a ciò la considerazione di ciò che Lui è, guardando tutte le sfaccettature, considerando che Lui è eterno. Questo renderà la nostra confessione più aperta e il Signore aprirà i nostri cuori, potremo vedere più chiaramente la nostra condizione, la nostra situazione, e questo il Signore ci ricompenserà, perché siamo chiamati proprio a riconoscerlo, a guardare a Lui e a proclamare chi Lui è. E Davide, giustamente, alla fine del Salmo, gli ultimi sei versetti, chiede al Signore di investigarlo. Questo avviene proprio come frutto del riconoscere la sua onnipotenza, la sua onnipresenza. Non possiamo andare al Signore in maniera pulita e chiedere al Signore di investigare i nostri cuori se prima non riconosciamo chi Lui è. E questa è l'opera dello Spirito, non è opera umana. Riconoscere chi Lui è, chiedere al Signore di investigarci. Abbiamo letto stamattina, lo leggiamo tutte le domeniche, il passo di Prima Corinzi. Noi andremo davanti a Lui indegnamente se non riconosciamo chi Lui è. Per essere degni dobbiamo investigare noi stessi alla luce di chi Lui è, perché noi siamo indegni. E il Signore Gesù, attraverso il riconoscere la sua onnipotenza, la sua onnipresenza, la sua onniscienza, ci fa vedere la nostra indignità, perché non possiamo essere degni. Non siamo degni, non siamo in grado. Siamo forse noi in grado di conoscerlo? Siamo forse noi in grado con i nostri mezzi di vederlo? Siamo forse noi in grado con i nostri mezzi di percepirlo? No, non siamo in grado. E questo ci rende umili, ci rende mesti, e il Signore si può aprire a noi e ci può far vedere il nostro stato, e attraverso il suo spirito chiederemo a Lui di investigare il nostro cuore, di essere provati davanti a Lui. Questo è fondamentale, proprio riconoscere chi Lui è. La scienza e la conoscenza di Dio sono su tutt'altro piano che la sapienza terrena. Questo è la verità. Signore, disse Pietro, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Pietro non poté fare altro che stare in silenzio davanti a Dio e riconoscere che lui era un essere umano finito. L'uomo può sperticarsi, l'essere umano può sperticarsi a scrivere, a dichiarare, a fare proclami, a dire tutto, ma presto o tardi l'uomo muore. L'uomo è stato tratto dalla terra e alla terra ritorna. Alla terra ritorna. Lui è eterno, lui è onnisciente, lui è onnisapiente, è onnipresente, è onnipotente. I discepoli, dopo aver ricevuto da Gesù la rivelazione dello Spirito Santo, dichiarano in Giovanni capitolo 16 al versetto 30, lo leggo soltanto io: ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Tu sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei proceduto da Dio. Possiamo forse noi spiegare qualcosa senza Gesù? Potremmo riempire libri di fatti, ma sono soltanto fatti e non sono la verità. Gesù rispose loro, versetto 31, Giovanni 16, 31, lo leggo soltanto io. Credete ora? Versetto 32, ecco l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Gesù era tutt'uno col Padre, e lui e il Padre erano perfetti e tutt'uno. Erano insieme, lui e il Padre. E Gesù riconosceva di non essere solo, perché il Padre era con lui. Aveva un dialogo col Padre. E la conoscenza è solo quando quella rivelata dal Padre, da Gesù, il nostro Padre. Gesù è dato per noi. Possiamo forse immaginare la perfezione della conoscenza di Dio? Mi veniva in mente, mentre riflettevo su questo passo, quel canto meraviglioso del piccolo inario che dice: io so in chi ho creduto, so perché cammino, so da dove vengo e so il mio destino. Lo conosciamo forse da noi questo? Non è forse una rivelazione di Gesù questo? Che meraviglia! Io so in chi ho creduto, so perché cammino, so da dove vengo e so il mio destino. E possiamo dirlo ad alta voce, possiamo proclamarlo, possiamo gridarlo, perché in Gesù c'è la vera e sola conoscenza. E sappiamo da dove siamo venuti, da dove veniamo, dove andremo, per mezzo di Lui, per mezzo della Sua parola. Ma che meraviglia, Signore, che grandezza, che maestà. E consideriamo adesso il secondo gruppo di versetti relativi l'onnipresenza dell'Eterno, dal versetto 7 al versetto 12. Rileggiamoli, sono meravigliosi. Rileggiamolo, Salmo 139 ancora. 139, versetti dal 7 al 12. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, che è il soggiorno dei morti, altre Bibbie traducono col soggiorno dei morti, che è più chiaro, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. È meraviglioso considerare che il Signore è in ogni dove e ovunque. E questo ci permette di considerare che è sempre a fianco a noi, è sempre con noi. Il Signore è ovunque, è onnipresente, è anche qui questa mattina, è anche qui presente questa mattina, è ovunque, in ogni dove. Il Signore è il reggitore, il governatore di ogni cosa, Lui è ovunque. Ripetiamocelo, possiamo essere sconfortati, tristi, il maligno potrà averci attaccato. Diciamoglielo al maligno, il Signore è onnipresente ed è qui con me e tu non mi potrai fare nulla. Diciamoglielo. Potremmo essere attaccati, potremmo essere tristi, angosciati, abbiamo tante difficoltà, tanti casi per cui pregare nella nostra Chiesa, situazioni di malattia, di sofferenza, ma giustamente Davide dice: quand'anche camminassi, Salmo 23, nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei dove? Con me. Lui è onnipresente, Lui è con me, certamente, non c'è dubbio. Io potrei essere triste, potrei essere angosciato, ma Lui è con me, non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Diciamolo, proclamiamolo ad alta voce. In Prima Re, capitolo 8, versetto 27, lo leggo soltanto io, Salomone, nella preghiera di dedicazione al Signore del Tempio, dichiara: ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. I cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questo Tempio che io ho costruito. Salomone non può fare altro che dichiarare ciò. E questo lo dichiara davanti all'altare dell'Eterno, di fronte a tutta l'assemblea di Israele. E al versetto 23, un pochino prima, sempre Prima Re, capitolo 8, versetto 23, dice: o Eterno, Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a te, né lassù nel cielo, né quaggiù in terra. L'onnipresenza del Creatore fa sì che non possiamo mai trovarci al di fuori della sua portata. Niente è impossibile a Dio. Niente. Lui è onnipresente. Nulla è impossibile a Lui. Proclamiamolo. Siamo in una in confessione di peccato, siamo in angoscia, siamo nel dolore, siamo nella prova. Proclamiamolo. Proclamiamolo. Il Signore è onnipresente. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, ricordiamolo, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. L'Apostolo Paolo, in Atti al capitolo 17, proclama l'onnipresenza di Dio. È meraviglioso, questo passo leggiamolo, Atti 17, leggiamolo dal versetto 22 al versetto 34. Qui Paolo è ad Atene e davanti all'Areopago proclama questo discorso e è meraviglioso constatare questo, che Paolo, mentre è ad Atene, non è distratto dai suoi monumenti e dalle sue sculture. La città, sappiamo, è piena della peggiore idolatria, ma non ne è distratto. Il suo sguardo è fisso su Gesù. Leggiamo dal 22 al 34. Dice: allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando i vostri oggetti di culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Questo è il frutto della conoscenza umana. L'uomo arriva, conosce, si riempie di fatti e poi quei fatti non possono fare altro che impoverirlo di conoscenza dell'Altissimo. Quello che dunque voi adorate, andiamo avanti, senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato, ogni cosa. Non ha bisogno, non è servito da mani di uomini. Andiamo avanti, versetto 26. Or Egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Poiché, questo versetto 28 è fondamentale, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la Deità sia simile all'oro o all'argento, o alla pietra o alla scultura d'arte ed invenzione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. La risurrezione. Quando sentirono parlare di risurrezione dai morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. È un passaggio glorioso, meraviglioso, proprio, e deve proprio ispirarci, proprio anche nel momento in cui parliamo, abbiamo possibilità di testimoniare, proprio un momento. Questo è un susseguirsi, è un crescendo proprio fino ad arrivare. Paolo dichiara la risurrezione, e la risurrezione è quel qualcosa che l'uomo non è in grado di comprendere, e lo vediamo anche quando andiamo in centro e per grazia di Dio possiamo proclamare che Gesù è risorto. Vediamo proprio che gli spiriti si ribellano, gli spiriti non accettano la risurrezione. La risurrezione è ciò che Gesù ha fatto per noi per donarci la redenzione, e questa è per noi, è per l'uomo, non è per il maligno e per i suoi seguaci, questa è per noi. La risurrezione è per noi, è per l'uomo, e questo manda in ebollizione gli spiriti e i principati di questo mondo di tenebre. Lo possiamo vedere molto chiaramente, proprio quando parliamo di risurrezione vediamo proprio che chi è posseduto da certi spiriti proprio non riesce a stare fermo, perché la risurrezione è la sconfitta, e la risurrezione proprio è una dichiarazione di onnipotenza di Gesù. Gesù l'Onnipotente è risorto. E non a caso Paolo, quando parlava agli Ateniesi e vede l'idolatria, vede proprio questa città opulenta, questa città ricca, piena di ogni ricchezza, non può fare altro che proclamare la non conoscenza di queste persone, perché osservando i vostri oggetti di culto ho trovato, versetto 23, anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Tanta conoscenza e tanta povertà di conoscenza, di vera conoscenza. Versetto 32, quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Abbiamo proprio bisogno di proclamare la risurrezione di Gesù, di proclamare Gesù è risorto. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Gesù è risorto ed è per noi. E possiamo proclamarlo ad alta voce, gridiamolo, urliamolo. Il maligno si allontanerà da noi. Dicevamo, Paolo ad Atene non è distratto dai suoi monumenti e dalle sue sculture. La città è piena della peggiore idolatria. Come scritto in Prima Corinzi, lo leggo soltanto io, capitolo 1, versetto 21, il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza. Il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza. Prima Corinzi 1, 21. E questo è ciò che Paolo non può fare altro che constatare qui ad Atene, in Atti 17. Gesù era per loro un Dio sconosciuto. Più l'uomo conosce, si riempie di fatti, di conoscenza, i fatti sono fatti, ma non sono la verità. La verità è un'altra cosa, la verità è Gesù. Dio disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Riempiamoci di vera conoscenza, riandiamo alla parola, stiamo alla parola, riempiamoci della parola per riempirci di verità, non di fatti. Il mondo oggi promuove solo fatti, e più si riempie di fatti, più si impoverisce e più si allontana dalle vie di Dio. poiché, versetto 28, Atti 17, 28, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Abbiamo letto il secondo gruppo di versetti, Salmo 139, il versetto 12, è scritto: le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. Possiamo forse noi comprendere questo? È un qualcosa di talmente alto, è un versetto talmente alto che non riusciremo mai a comprendere. La sua parola è onnipresente. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. La notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. È talmente al di sopra di ogni cosa che per lui ogni cosa è uguale. Per lui ogni cosa, a lui non è nascosto nulla. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E nel Vangelo di Matteo, non ricordo in quale punto, è scritto chiaramente che ogni cosa nascosta verrà portata alla luce. Perché lui è luce. Lui è luce. Ogni cosa nascosta, che teniamo nascosta, verrà portata alla luce. Questo è importante considerarlo, perché quando andiamo alla sua presenza, dobbiamo proprio prima di ogni cosa dichiarare, proclamare chi lui è. Onnipresente, onnipotente, onnisciente. In Giovanni al capitolo 1, al versetto 3, è scritto... È meraviglioso, Giovanni capitolo 1, versetto 3. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Leggiamolo, Giovanni capitolo 1. Giovanni capitolo 1, i primi versetti, ci spiega chiaramente ciò che è scritto in Genesi al capitolo 1. Io davanti al Signore proprio... Giovanni 1 e Genesi 1 sono due passi meravigliosi che chiaramente uno spiega l'altro, proprio tanto sono belli questi due capitoli. Giovanni 1, versetto 1: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e Dio disse: sia la luce, ed ecco che è comparso il sole. E la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Gesù, il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo. La parola. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. La parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E Gesù. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Le tenebre non hanno sopraffatto la luce. Altre traduzioni dicono non l'hanno compresa, ma è più bello il termine sopraffatta. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non l'ha conosciuto. Il mondo non l'ha conosciuto. Cosa avevano scritto gli ateniesi in quel tempo? Al Dio sconosciuto, gli uomini non l'hanno conosciuto, gli uomini non sono in grado, la conoscenza è Gesù. Non c'è conoscenza senza Gesù, sono solo dei fatti. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La conoscenza si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La conoscenza si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La vera scienza si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La vera sapienza si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La verità si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La vera via si ha per mezzo della conoscenza di Gesù. La verità, si conosce la verità per mezzo della conoscenza di Gesù. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Che meraviglia, che meraviglia. Cosa è scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 3? Dio disse sia la luce e la luce fu la parola. Immediatamente fu il sole, che ricordiamolo potrebbe contenere 1.300.000 terre, sono valori talmente grandi che non possiamo immaginarli. È stata misurata di recente, per quello che l'uomo è riuscito a conoscerla, una temperatura superficiale di oltre 5 milioni di gradi. Ma chi è in grado di comprendere questo? Ma chi è in grado di conoscerlo e di vederlo? È possibile osservare il sole? Quando lo guardiamo rimaniamo accecati, dopo gli occhi per un po' rimangono ciechi. Si può forse guardare il sole, la luce del sole? Possiamo forse noi guardare? E Gesù, Dio, è ancora più alto, è al di sopra, è al di sopra. Il sole è stato fatto, è stato creato da Dio, ed è un qualcosa che ha creato Lui. Possiamo noi forse guardare? Non possiamo neanche guardare il sole, che è una creatura, è un qualcosa che ha fatto il Dio, Gesù. Non possiamo, non siamo in grado. E questo ci introduce chiaramente nel terzo gruppo di versetti, dal 13 al 18. Rileggiamoli. Salmo 139, poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Questi versetti mi hanno fatto venire in mente una cosa che ho letto tanti anni fa, circa una decina d'anni fa. È una cosa che mi colpì già al tempo, particolarmente, e desidero raccontarla. L'ho lessi su una rivista, non mi ricordo neanche, sono passati molti anni, proprio alla luce di questi versetti. Vicino a Venezia c'era un'industria, una fabbrica che lavorava delle materie plastiche, no? Questo negli anni 60, 70, da quello che non ricordo gli anni, perdonatemi, non ricordo di preciso. E in questa fabbrica lavoravano diversi operai, ma in quegli anni non si conosceva l'alto potere cancerogeno di questi materiali plastici. E circa una quindicina di operai lavoravano a stretto contatto e inalavano quotidianamente, lo hanno fatto per anni, queste sostanze non potenzialmente, ma altamente cancerogene, proprio che l'uomo inalandole si ammala di malattie incurabili e muore. E di queste 15 persone, l'articolo era abbastanza lungo, spiegava, insomma, chiaramente la maggioranza era morta di mali incurabili, ma ce n'erano due persone ancora vive ed in perfetta salute. E queste due persone erano proprio due persone che avevano lavorato proprio nell'impianto di questi 15, proprio a più stretto contatto con questo materiale altamente, questo polimero, questo materiale plastico altamente cancerogeno. Ma questi due erano in perfetta salute e anche in età avanzata. E il medico ha scritto in questo articolo, voi è impossibile che siate ancora vivi, com'è possibile? Non potete essere vivi, quanti anni avete lavorato lì con questo polimero? Questo alla luce di anni successivi. Loro erano in perfetta salute, nessun problema. Tra l'altro uno dei due è anche un pesante fumatore. Questo mi ha sbarrato gli occhi. Quindi anni su anni attaccato con un polimero, pesante fumatore, ancora in perfetta salute. E questo medico che non poteva fare altro che alzare le braccia e dire voi non potete essere, c'era scritto proprio così nell'articolo, voi due non potete essere vivi, è impossibile che siate vivi. Troppi anni siete stati a contatto con questo polimero. Non è forse questo uno schiaffo alla conoscenza umana? Non è forse questo uno schiaffo? Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Ogni giorno era già stato fissato. Lui è colui, è la prescienza. Lui viene prima di ogni cosa. Lui sa ogni cosa prima. Abbiamo letto anche prima, lui sa ancora, versetto 4, prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco tu, Eterno, la conosci appieno. Prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, perché lui è la parola. Non a caso in questo versetto 4 si parla della parola, perché lui è la parola. Quando Dio disse e ogni cosa fu, lui è la parola. Non permetterà mai che una parola d'uomo sia prima della sua, non è possibile. Lui è la parola. La parola d'uomo è conosciuta ben prima che venga proclamata, è una parola umana. Egli non è onnipotente solo in linea teorica, ma lo è anche in linea pratica, anche in maniera pratica. Nel Salmo 115, al versetto 3, è scritto: il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Salmo 115, è bellissimo questo versetto, Salmo 115, versetto 3. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa, pratica, tutto ciò che gli piace. E in Giobbe, nei primi due capitoli, capitoli 1 e 2, vediamo proprio come nella sua sovranità tiene sotto controllo il potere dei malvagi e del diavolo stesso, è sotto il suo controllo. Se Dio vuole, lui blocca e ferma ogni cosa. Se lui vuole, manda avanti ogni cosa. E la croce esalta proprio in maniera chiara l'onnipotenza di Dio. La croce è proprio l'esaltazione della sua onnipotenza. La croce è il crimine per eccellenza dell'uomo, il capolavoro di Satana che realizza al tempo stesso il piano di Dio. È onnipotenza di Dio. La croce è proprio esalta in maniera proprio chiara, incontestabile, la sua onnipotenza. È il crimine per eccellenza dell'uomo, il capolavoro di Satana, certamente, ma che al tempo stesso realizza i piani di Dio. Leggiamo proprio in Atti, al capitolo 2, versetti da 22 a 36. Atti 2, versetti 22 a 36. Leggiamolo tutto, è meraviglioso questo brano. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di opere potenti, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete. Egli dico, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio l'ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto di continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra, è onnipresente, egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si era allegrato di cuore, per questo si era allegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Uomini e fratelli, si può ben liberamente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno d'oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono. Prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades e che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù, Dio, l'ha risuscitato, e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Onnipotenza manifestata attraverso il controllo della vita e della morte. Quando crediamo che Dio sia chi dice di essere, la sua vita e la sua potenza si liberano in noi. Dobbiamo andare lì, dobbiamo andare alla croce, alla sua onnipotenza, alla sua onniscienza, alla sua onnipresenza. Dobbiamo proclamare e considerare chi Lui è. In Isaia al capitolo 6, versetto 13 è scritto: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. In Matteo al capitolo 19, versetto 26 è scritto, lo leggo soltanto io, a Dio ogni cosa è possibile. E in Matteo 17, 20, riferendosi a coloro che credono nel Dio onnipotente, niente vi sarà impossibile. A Dio ogni cosa è possibile, Matteo 19, 26. Matteo 17, 20, niente vi sarà impossibile per coloro che credono nell'Iddio onnipotente. È meraviglioso, proprio non ci sono parole per descrivere la meraviglia di ciò che Lui è. A Dio ogni cosa è possibile. A Dio ogni cosa è possibile. E gli ultimi sei versetti del Salmo 139, poi concludiamo, sono... Davide pone l'accento sulla sua situazione alla luce dei primi 18 versetti. Dice, certamente tu ucciderai l'empio, o Dio, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Essi parlano contro di te perfidamente, i tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano eterno, non detesto quelli che si levano contro di te? Io li odio di un odio perfetto, essi sono divenuti miei nemici. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. La bellezza di questi sei versetti risiede proprio nella considerazione di ciò che è Dio. Alla luce della sua, del considerare l'onniscienza, onnipresenza e onnipotenza dell'Iddio Altissimo, Davide non può fare altro che dichiarare: investiga mio Dio e conosci, perché è consapevole che Iddio conosce tutto e che Iddio sa ogni cosa. Ma il Signore qui ci sta dicendo chiaramente: chiediamo al Signore di essere investigati, perché io conosco già ogni cosa nascosta, io la so già, la sapevo prima ancora che questa cosa fosse fatta. Perciò Davide non ha paura di dichiarare questo, Davide non ha paura, investiga mio Dio, provami, conosci i miei pensieri. Non ci deve essere paura nel chiedere. Se abbiamo paura, una qualche forma di paura, e certamente il timore è una cosa, la paura è un'altra, paura intesa proprio come paura. Dobbiamo stare davanti al Signore Gesù con timore e tremore, con la consapevolezza che Lui è onnisciente, onnipresente e onnipotente. Ma Davide, alla luce di ciò che Lui è, dice: investigami, conoscimi, tanto conosci già tutto, investigami, conosci, provami e vedi se vi è in me una qualche via iniqua e guidami, correggimi, guidami per la via eterna. Questo guidami proprio è un guidami che proprio chiama alla correzione, al cambiamento. Guidami per la via eterna, guidami secondo le tue vie. Davide, in virtù dell'onnipotenza, onniscienza e onnipresenza di Dio, è sicuro che con la sua autorità Dio lo proteggerà. Ed è sicuro che Dio proteggerà la sua vita. Davide è sicuro. Certo, è sicuro. Considerare chi Lui è ci rende saldi, ci mette in sicurezza, ci fa dormire in sicurezza. Sicuro in man di Cristo. Lo cantiamo spesso, sicura in man di Cristo. Non c'è sicurezza senza considerare chi Gesù è. Fratelli, stiamo proprio alla presenza del Signore. Io queste riflessioni mi hanno giovato alla mia confessione di peccato. Posso proprio testimoniare che riflettere questo ha giovato alla mia confessione. Mi ha proprio... il Signore proprio mi ha fatto vedere la mia miseria, il mio peccato in maniera più chiara, in certe sfaccettature che non conoscevo, proprio proclamando la sua conoscenza, la sua onnipotenza, la sua onnipresenza. Abbiamo proprio bisogno di andare davanti a Lui considerando questo. per essere scrutati e da Lui investigati e per essere da Lui guidati verso la via eterna. Amen.